Vogliamo leggere in Levitico 23, versetti 23 e 25, poi leggeremo anche i numeri per avere una visione completa di questa festa, la festa delle trombe. Nel versetto 23 di Levitico 23 è scritto: il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele di loro, il settimo mese, il primo giorno del mese avrete un riposo solenne che sarà ricordato con il suono della tromba, una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Poi andiamo in numeri. Capitolo 29, leggiamo dal versetto 1 al versetto 6. Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, sarà per voi il giorno dell'acclamazione. Offrirete come olocausto di profumo soave per il Signore un toro, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti. E come oblazione del fior di farina intrisa d'olio, tre decimi per il toro, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi. Oltre all'olocausto del mese con la sua oblazione, all'olocausto quotidiano con la sua oblazione, e le loro libazioni secondo le regole stabilite, sarà un sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore. Che il Signore benedica la sua parola. Allora, come già sapete, naturalmente stiamo continuando le feste solenni di Israele. La volta scorsa, parlando della festa delle settimane, la festa delle Pentecoste, abbiamo chiuso un po' il primo ciclo delle feste primaverili. Abbiamo detto le altre volte che le prime feste, le prime quattro feste, cioè la festa della Pasqua, la festa dei pani azimi, la festa delle primizie e la festa della Pentecoste delle settimane, sono le prime quattro feste chiamate anche le feste autunnali, il primo ciclo di feste, che sono una proprio dietro l'altra e si svolgono nell'arco di tre mesi. Con la festa delle settimane diciamo che abbiamo concluso proprio questo primo ciclo di feste, dopodiché ne mancano altre tre. Naturalmente stiamo facendo riferimento alle feste che troviamo in Levitico 23. Ne mancano altre tre, che sono chiamate anche le feste autunnali, e sono la festa delle trombe, che vedremo poi questa sera, poi c'è la festa delle espiazioni e la festa delle capanne. Allora, è interessante vedere come la cronologia di queste feste ci parlano proprio di tutta, possiamo dire, la storia dell'umanità. Infatti è interessante, ancora quest'oggi riflettevo, come ci parlano di un passato, di un presente e di un futuro, no? Il passato dove? Vediamo il passato in queste feste quando vediamo la morte del Signore Gesù Cristo, il suo cammino su questa terra e la sua resurrezione. E anche, dobbiamo dire, la festa della Pentecoste, che non è finita, se così possiamo dire, è vero? Perché la volta scorsa abbiamo detto che la festa delle settimane è qualcosa che ci ricorda poi nel Nuovo Testamento che cosa? Ecco la venuta dello Spirito Santo nella nostra vita. Ancora oggi questo accade. Chiunque si converte, cosa succede? Lo Spirito Santo entra nella vita di questa persona che si abbandona al Signore. Perciò è una festa ancora che si vive. Perché? Perché comunque la festa delle settimane ci parlava proprio della mietitura. E oggi ancora si raccolgono i frutti di quello che è stata, che cosa? La resurrezione di Cristo. Perciò è bello vedere come, è vero sì che queste feste ci parlano anche di un passato, ma è vero anche che ci parlano di un presente. È vero, ancora oggi queste cose, i frutti della grazia del Signore Gesù Cristo, della sua morte e della sua resurrezione, ancora oggi li viviamo. Ma poi ci sarà una chiusura di questa festa, se così possiamo dire, e da lì cominceranno queste feste autunnali. Infatti c'è un momento di silenzio, ci sono circa quattro mesi dove Israele non festeggia più nessuna festa, e si arriva al settimo mese, il primo giorno del settimo mese, come abbiamo detto. E infatti una delle prime feste è proprio quella delle trombe, che noi questa sera, se il Signore vorrà, proprio vedremo di sviscerarne alcuni aspetti, naturalmente. Allora, cosa vedremo questa sera? Innanzitutto un primo punto, ne vedremo quattro di punti. Un primo punto è: cos'era la festa delle trombe per Israele, mi sono chiesto. Ecco, quando studiamo naturalmente l'Antico Testamento dobbiamo capire sia il contesto che stiamo studiando e poi vedere le nostre applicazioni, ma è importante capire il contesto storico di quello che si studia nell'Antico Testamento. Poi, come secondo punto, vedremo l'uso delle trombe nel popolo di Israele. Come terzo punto vedremo la festa delle trombe post-esilio. Ho voluto capire quale verità ci trasmette alla fine questa festa. E per capire quale verità ci trasmette questa festa, ho dovuto vedere ad esempio un altro episodio dove viene festeggiata anche la festa delle trombe. E la troviamo proprio in Neemia. Dopo l'esilio viene festeggiata ancora, ci viene raccontato, narrato dalla parola di Dio, che viene festeggiata la festa delle trombe. E perciò vedremo anche delle verità lì che poi sono proprio per noi. E poi come quarto punto, quale verità ci vuole trasmettere? Come quarto punto vedremo una tromba dal suono comprensibile. Poi spiegheremo attentamente. Adesso magari uno può dire, ma che sono sti punti? Non vi preoccupate, che se il Signore vorrà, spero di potervi trasferire quello che Lui stesso mi ha fatto capire. Allora, come primo punto, cos'era la festa delle trombe per Israele? Quando leggevo la festa delle trombe, mi è venuto naturale dire, si ripetono le stesse cose, no? Se ci abbiamo fatto caso, viene detto pochissimo in Levitico. Nel libro del Levitico viene detto pochissimo. Nel libro dei Numeri, invece, scende più in profondità. E come al solito, il libro dei Numeri cosa fa? Sottolinea gli aspetti dei sacrifici. E infatti, a un primo acchito ho detto, ancora si ripetono un po' le stesse cose, ma non è così. Nell'aspetto sacrificale possiamo dire sì, si trovano le stesse cose. Gli stessi sacrifici che troviamo qua in questa festa vengono ripetuti, anche se alcuni in modi diversi, vengono ripetuti anche nelle altre feste. Però questo non vuol dire che è una festa come tutte le altre, assolutamente. Ma è una festa cronologicamente che ci vuole dare una verità. Cioè, in poche parole, nella cronologia ha una sua importanza. È la festa delle trombe. Ad esempio, è molto interessante vedere questo. Perché? Perché è un po' come i quattro Evangeli. Noi quando andiamo a esaminare i quattro Evangeli cosa diciamo? Io all'inizio della mia conversione, nella lettura dei quattro Evangeli, dicevo, ma perché si ripete sempre la stessa cosa? Poi man mano che si scava la parola di Dio, man mano che si cresce, cosa vediamo? Come i quattro Evangeli ci parlano di cosa? Di tutti gli aspetti della persona di Gesù Cristo. Perciò sono complementari. Così anche queste feste. È vero che troviamo ancora la ripetizione di alcuni sacrifici, ma comunque è vero che ogni festa è originale e ha una verità che ci vuole trasferire e che voleva dare naturalmente anche al popolo di Israele. Allora, è interessante leggere Numeri 29, versetto 1. Noi abbiamo letto che sarà per voi il giorno dell'acclamazione. Paolo, leggere un attimo tu quel versetto.
Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione. Non farete alcuna opera servile, sarà per voi il giorno del suono delle trombe.
È bellissimo. Il giorno del suono delle trombe, dice nella riveduta, no? Nella Ruzzi. Questo è molto bello. Questo è il giorno del suono delle trombe. Questa festa a noi può sembrare una festa di sacrifici, ma no, attenzione. È vero, ci sono i sacrifici, perché Dio ha istituito i sacrifici, ma viene chiamato il giorno del suono delle trombe. Questa festa è caratterizzata dalle trombe. Infatti questa festa deve essere caratterizzata non solo dalle trombe, ma dice che in poche parole, ecco, in questo primo giorno del settimo mese il popolo doveva godersi un riposo solenne. Poi non solo, vediamo, doveva offrire sacrifici all'Eterno e doveva offrire sacrifici per il proprio peccato. Allora io, una delle domande che mi sono chiesto è questa, no? Ma queste trombe erano veramente così importanti per il popolo di Israele? Cioè, cosa significano le trombe? Le trombe noi le troviamo solamente in questa festa o le troviamo anche in altri passi della parola di Dio? Ma al di là degli altri passi della parola di Dio, cioè, che importanza ha la tromba? La tromba era solo un ricordo della quinta festa solenne? Oppure è un ricordo, oppure ha un'importanza per il popolo di Israele che comunque caratterizzava questo popolo, non solo la festa, ma lo caratterizzava proprio questo popolo. Bene, se andiamo a leggere Numeri capitolo 10, versetti da 1 a 10, vediamo un po' l'uso della tromba nel popolo di Israele. Capitolo 10, versetto da 1 a 10. Il Signore disse ancora a Mosè: fatti due trombe d'argento, le farai d'argento battuto, ti serviranno per convocare la comunità e per far muovere l'accampamento. Al suono delle due trombe la comunità si raccoglierà presso di te, all'ingresso della tenda di convegno. Al suono di una tromba sola, i capi, i primi delle migliaia di Israele, si riuniranno presso di te. Quando suonerete con squilli acuti e prolungati, gli accampamenti che sono a levante si metteranno in cammino. Quando suonerete una seconda volta con squilli acuti e prolungati, gli accampamenti che si trovano a mezzogiorno si metteranno in cammino. Si suonerà con squilli acuti e prolungati quando dovranno mettersi in cammino. Quando deve essere convocata la comunità, suonerete, ma non con squilli acuti e prolungati. Saranno i sacerdoti, i figli di Aronne, a suonare le trombe. Sarà una legge perenne per voi e per i vostri discendenti. Quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, suonerete a squilli acuti e prolungati con le trombe e sarete ricordati davanti al Signore, al vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici. Così pure nei vostri giorni di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi suonerete le trombe quando offrirete i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza. Ciò vi servirà di ricordanza davanti al vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Nella mia Bibbia ho sottolineato in diversi modi, vero? È straordinario vedere come il Signore usa la tromba e attraverso questa tromba, attraverso questi suoni, dà delle disposizioni. Vengono suonate due trombe, viene suonata una tromba, ci sono dei suoni acuti, lunghi, poi c'è una ripetizione dei suoni e vediamo che il popolo era molto attento. È straordinario perché qua si doveva capire qual era il comando che Dio stava dando, Allora il popolo era attento, vuol dire che il popolo quando ascoltava suonare, quando sentiva suonare la tromba, che faceva? Si fermava. Cosa mi vuole dire il Signore? Cosa devo fare io in questo momento? Sono particolari importanti perché ci fanno capire che qua non stiamo parlando di un concerto. Il Signore non ci vuole dire, vedete, io ho fatto un bel concerto, ve lo voglio spiegare. No, non sta dicendo questo, ma ci stanno dicendo tutti questi particolari, tutte queste precisazioni, che sotto ci vogliono rivelare delle verità, verità spirituali. Allora, interessante, a cosa servivano le trombe? Il suono delle trombe, abbiamo detto, no? È un messaggio preciso e diretto, dobbiamo dire, è un messaggio preciso e diretto. Se suonano tutte e due le trombe, tutto Israele doveva andare davanti alla tenda di convegno. Oppure, ad esempio, chiamava i capi. All'udire del suono delle trombe il popolo che faceva? Si fermava, destava attenzione, diceva: cosa vuole il Signore da me, cosa devo fare in questo momento? Addirittura vediamo che lo squillo delle trombe aveva diverse funzioni. Allora convocare il popolo, i capi, non solo, addirittura dice: quando tu sei in battaglia suonate le trombe, io mi ricorderò di voi, addirittura vi libererò. È bello vedere, perché queste non sono solamente disposizioni che il Signore dà, no? A volte noi vediamo dei comandamenti, cioè, vabbè, è un comandamento, ha riempito la lista dei comandamenti. No! Vediamo attuarsi anche in alcuni episodi della Scrittura. Ad esempio, quando andiamo nel Libro dei Giudici, cosa vediamo? Vediamo Gedeone che dice: io suonerò la tromba e voi anche suonerete la tromba. E il Signore ci libererà. E il Signore li libererò. Poi non solo. Vediamo che l'uso della tromba era qualcosa di molto frequente nel popolo di Israele, cioè non solo dava delle disposizioni, ma era anche una manifestazione di qualcosa. Abbiamo letto: nei giorni di gioia che farete? Suonerete la tromba. Ed è bello vedere, perché Davide, quando portò l'arca a Gerusalemme, cosa dice? Con gioia e a suon di tromba, cosa fece? Si rallegrò davanti all'Eterno. È molto bello, no? Non ho capito. Anche Gerico crollarono le mura, no? Straordinario. Spesso vediamo proprio l'uso delle trombe. Poi ancora vediamo: al principio dei vostri mesi, ogni volta che iniziava il mese, cosa succedeva? Che Israele doveva suonare la tromba. Quando offrirete sacrifici al Signore, va suonata la tromba. Allora vedete, qualcuno dice, magari pensando che in ogni istante, ogni momento c'era lo squillo della tromba, dice: vabbè, allora la festa delle trombe era una festa qualsiasi. No. La festa delle trombe era una festa dove il suono della tromba cominciava dall'alba e finiva al tramonto. E aveva un significato molto, molto importante. Allora io mi sono chiesto: ma la tromba, quale verità spirituale veramente ci vuole trasmettere? Io non credo che il Signore abbia fatto sottolineare questi aspetti e queste disposizioni molto precise e molto chiare. Attenzione, io voglio sottolineare la precisione con cui il Signore ha trasmesso le indicazioni. Voi dovete fare così. State attenti, queste sono le disposizioni. Quando sentite le trombe, ecco, dovete fare questo, dovete fare quest'altro, dovete comportarvi in questo modo. Sono disposizioni precise. Allora mi sono chiesto, ma qual è la verità che veramente il Signore ci vuole trasmettere? E a questo punto la verità dobbiamo trovarla nella parola di Dio, non possiamo inventarcela noi, non possiamo fare degli accostamenti così, no? E a me veniva in mente un passo che troviamo in Neemia. Neemia capitolo 8, versetti da 1 a 8. Scusatemi se vi faccio leggere, ma credo che la parola sia più chiara di me. Versetti da 1 a 8. Ci troviamo qua in un'occasione dove il popolo ancora si ritrova a festeggiare, che cosa? La festa delle trombe. Dice, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne, di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire, e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chilchia e Maaseia. A sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbadana, Zaccaria e Mesulam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto più elevato. E appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose, Amen, Amen, alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Lesua, Bani, Serebia, Yammin, Akum, Sabetai, Odia, Maseia, Kerita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaia e gli altri leviti spiegarono la legge al popolo, e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. È straordinario, li ho dovuti leggere tutti perché in tutti troviamo dei particolari che ci spiegano cos'è il suono della tromba. Allora, da quello che capiamo qua, cosa succede? Cos'è veramente il suono della tromba? Qual è la verità che ci vuole trasferire la parola di Dio attraverso questa festa? Il suono della tromba ci parla proprio della parola di Dio, ci parla della parola di Dio. Vedete, se noi accostiamo un po' questo brano a quelle che sono le disposizioni che il Signore ha dato, ci rendiamo conto come è la verità. È vero. Quando squillava la tromba, che succedeva? Tutto il popolo si radunava. Qui spesso leggiamo tutto il popolo si radunava. Perché? Perché il suono della tromba richiamava l'attenzione. Vuol dire che adesso ci verrà detta una notizia importante. E qual è la notizia importante? La parola di Dio. Quel suono della tromba erano disposizioni che venivano non dagli uomini, ma direttamente da Dio. E qua dice proprio, tutto il popolo quel giorno cosa fa? Si ferma, per fare che cosa? Si raduna, per fare che cosa? Per ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio è il suono di quella tromba che parla a chi? Che parla ai credenti. Ecco perché si sono radunati. C'è qualcosa di molto importante. Quando suonava la tromba, se un israelita stava lavorando, che faceva? Si fermava. Oh, che è successo? In questo momento, in questo giorno, in questa festa, era una festa dove tu non dovevi fare niente, nessun lavoro ordinario. Ed è bello vedere come veramente, quando Esdra apre la parola di Dio, possiamo dire quando Esdra comincia a soffiare in questa tromba, che succede? Il popolo si raccoglie. Ed è bello come un solo uomo si raccoglie davanti a Dio. E guardate un po', come era importante il suono della tromba, così era importante la parola di Dio. Cosa dice? Stettero in piedi, per due volte dice in questo passo, che stavano davanti a Esdra che stava parlando della parola di Dio, in che modo? In piedi, massimo rispetto. è qualcosa di importante. Squillava la tromba, arriverà qualcosa di importante, una notizia importante a cui dobbiamo porre attenzione, non ci possiamo distrarre. Esdra sta leggendo la parola di Dio? Alziamoci. Esdra sta leggendo qualcosa di importante, è la parola di Dio. E questo è molto, veramente mi rallegrava quando vedevo questi accostamenti. E non solo, dice la tromba che è suonata, proprio dicevo, ecco, è la parola di Dio che Esdra portò proprio davanti al Signore. E questa parola è suonata proprio da uno scriba. Anche qua è molto importante, vedete, non è a caso, dice che la parola, in poche parole, da chi è che veniva predicato? Da Esdra, che era un sacerdote ed era uno scriba, che conosceva molto bene la legge di Mosè. Se ci avete fatto caso nella lettura di Numeri, noi leggiamo chi è che suonava, Numeri capitolo 10, chi è che suonava la tromba? I sacerdoti. I sacerdoti. E questo è un altro aspetto molto importante che noi dobbiamo tenere presente. Perché? Perché la parola di Dio ci dice, attenzione, la tromba deve essere suonata da chi? Dalle autorità. Ma a me piace dire dai servi di Dio. Perché? Perché facendo una ricerca nella parola di Dio vediamo che la tromba non la suonavano solamente i sacerdoti, ma la tromba veniva suonata in tanti casi e da diverse persone che erano sotto la guida di Dio. Ad esempio, se andiamo nell'Antico Testamento, noi vediamo un giudice, Eud, che sconfisse i Madianiti, poi suonò la tromba e chiamò gli altri del popolo, no? Per andare contro i nemici, e questi lo seguirono. Se andate a vedere nel libro dei giudici, voi vedrete che in poche parole questo Eud era guidato da chi? Da Dio. Il popolo gridò e il Signore chiamò quest'uomo. Quest'uomo suonò la tromba e tutti lo seguirono. Lo stesso viene detto anche di Gedeone. Di Gedeone viene detta la stessa cosa, che investito dallo Spirito Santo, cosa fa? Comincia a suonare la tromba. E gli altri lo seguirono, perché furono convocati e lo seguirono, perché lui era guidato dal Signore, dallo Spirito Santo. E questa è una verità molto importante, vedete, ci possono essere diversi squilli di tromba, ma noi dobbiamo stare attenti da dove vengono questi squilli di tromba. Dobbiamo stare attenti, cari fratelli, da dove vengono questi squilli di tromba. Ultimamente abbiamo visto delle cose, abbiamo ascoltato delle cose, dove c'erano anche persone che conoscevamo, che c'era uno squillo di tromba, che non veniva dalle autorità che Dio ha stabilito, che non veniva dai servi di Dio. Era una tromba stonata, una tromba degli uomini. Non è un'applicazione fatta così, sapete? Nella scrittura sempre vediamo che c'è stato qualcun altro che ha suonato la tromba, ma che non veniva da Dio. Ci sono proprio degli esempi, degli esempi chiari. Dobbiamo stare attenti. Esdra era uno che stava suonando la tromba di Dio. Ecco perché il popolo lo ascoltava. Ecco perché il popolo ci metteva tutta l'attenzione. Leggetelo a casa questo brano. Tutti ascoltavano e a tutti era rivolto la parola di Dio. Ad esempio, se andiamo a leggere in 2 Samuele 20 capitolo 1, lo leggo io che ce l'ho scritto qua così almeno facciamo in fretta, dice a un certo punto, c'era là un uomo scellerato di nome Seba, figlio di Bicri, un beniaminita, il quale suonò la tromba e disse: noi non abbiamo nulla da spartire con Davide, non abbiamo nulla in comune con il figlio di Isai. E che fa il popolo? Ascolta sta tromba e dice: O Israele, ciascuno ha la sua tenda. Se leggete la continuazione del brano, voi vedrete che il popolo cosa ha fatto? Ciascuno è andato alla sua tenda. Attenzione alle trombe, dobbiamo stare attenti. Ci possono essere, ci sono delle trombe che vengono da Dio, che parlano da parte di Dio, ma delle trombe che non parlano da parte di Dio. Ad esempio vediamo un altro passo, sempre 2 Samuele, capitolo 15, versetto 10, quando Absalom comincia a suonare la tromba e dice: andate, suonate la tromba perché io sarò eletto re. Ma chi te l'ha detto a te? Dobbiamo stare attenti. Ecco, la tromba ci parla proprio della parola di Dio. Ma dobbiamo stare attenti a confrontare, a vedere se viene da Dio oppure no. Questo è molto importante. Vedevo proprio questa diversità. La Bibbia ci mette a conoscenza. Attenzione, c'è la tromba che viene da me, che sono io che la sto facendo suonare, e invece c'è una tromba che è tutt'altro. Ad esempio, quando Gesù rimprovera i farisei, no? Non fate suonare la tromba. Per quale motivo veniva suonata questa tromba? Per il loro piacimento. Dobbiamo stare molto attenti. Però è interessante, quando la tromba è da parte di Dio, cosa fa il popolo di Israele? Il popolo di Israele si ferma, il popolo di Israele si raccoglie, il popolo di Israele ascolta con attenzione. E attenzione, vedete, dice, specifica in questo brano di Neemia, che la parola è stata spiegata a tutti quelli che erano in grado di capire. Il messaggio è molto preciso. Il suono della tromba è molto chiaro, è preciso. Ecco perché dico, la tromba ci parla proprio della parola di Dio, non c'è niente da fare. Quando il Signore grida, quando il Signore vuole essere ascoltato, naturalmente per il nostro bene, non per il suo bene, per il nostro bene, perché l'ubbidienza porta proprio al nostro bene. Allora vediamo, sì, la tromba ci parla proprio della parola di Dio che parla dei nostri cuori. Però, come abbiamo letto, la tromba aveva un suono inconfondibile, un suono preciso. A seconda di come veniva suonata, voleva dare un comando. Il popolo addirittura era gestito con il suono delle trombe. Abbiamo letto in Numeri 10 che si alzava prima quello che c'era a levante, con un suono lungo ed acuto, dopodiché, quando c'era ancora una ripetizione del suono lungo ed acuto, si alzava l'altro che c'era a mezzogiorno, no? Ci fa riflettere, proprio gestiva, il Signore gestiva il popolo attraverso lo squillo delle trombe, come vuole gestire la nostra vita, benedire la nostra vita attraverso la parola di Dio. Il popolo camminava in un modo ordinato quando seguiva il suono delle trombe. Noi possiamo camminare in un modo ordinato quando? Quando ascoltiamo, quando obbediamo alla parola di Dio, quando mettiamo in pratica la parola di Dio. E come dicevo, abbiamo letto che la tromba aveva un suono comunque comprensibile, specifico. Ecco perché poi in Neemia leggiamo che il suono della tromba era comprensibile, perché, scusatemi, in Neemia nel versetto 8 abbiamo letto, dice, essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Se uno non capisce, come fa a mettere in pratica? Ecco perché il Signore è molto preciso, ecco perché il Signore è molto chiaro. Allora io mi sono chiesto, ma questa tromba emette un suono comprensibile, ma a chi è rivolto sto suono? Come nell'Antico Testamento vediamo che il suono era rivolto a chi? Al popolo di Israele? Allora cerchiamo di apprendere questa verità. Oggi, se diciamo che la parola di Dio è il suono della tromba, a chi è rivolto? Io vedevo una triplice verità, un triplice aspetto, no? Questo suono della tromba, comprensibile, sottolineiamo, che si capisce quello che vuole dire, ok, non lascia nessuno nel dubbio, è rivolto alla Chiesa, è rivolto ad Israele, ed è rivolto anche all'Empio, è rivolto anche al mondo. Ad esempio, quando leggiamo in 1 Corinzi 15, 52, ci rendiamo conto che veramente questa festa ci vuole comunicare diverse verità. Ed è una festa molto profonda. Anche se in Levitico ci sono pochissimi versetti che ce la descrivono, ci descrivono i particolari, quando poi leggiamo in Neemia abbiamo una visione molto più completa, no? Della parola di Dio. 1 Corinzi 15, 52. Leggiamo dal versetto 51. Dice, ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Guardate un po' che suono di questa tromba. È precisa. Di cosa ci parla la festa della tromba? Eh sì, del rapimento. Adesso andiamo un po' indietro nelle feste, no? E guardiamo l'aspetto cronologico di queste feste. Allora, la Pasqua ci parla della morte di Cristo. Gli azimi ci parlano di una vita separata che Cristo ha avuto dal peccato e di una vita separata alla quale siamo chiamati noi a vivere dal peccato, è vero? Dopo troviamo, terzo aspetto, la festa delle primizie, che ci parla di che cosa? Dopo la morte cosa c'è? La resurrezione. La resurrezione di Cristo, Cristo la primizia della resurrezione, e tutti i credenti risorgeranno dopo di Lui. Dopodiché cosa vediamo? Ancora quattro aspetti, la festa della Pentecoste. Allora cosa succede? Che il Signore dà lo Spirito Santo e si sta vivendo un momento dove la Chiesa riceve benedizione e dà benedizione, dove la Chiesa gusta i doni e i frutti del Signore, no? Nello Spirito Santo. Oggi è il momento che noi stiamo vivendo, quello della Pentecoste. Ma dopo la Pentecoste cosa ci sarà? Il rapimento. Vedete l'aspetto cronologico. Dopo cosa c'è? C'è il rapimento. Ecco di cosa parla questa tromba. Ma non solo, è interessante vedere anche un altro particolare, no? Se abbiamo detto che le prime tre feste sono state festeggiate, le prime quattro feste sono state festeggiate nei primi tre mesi dell'anno, questa quando viene festeggiata? Nel settimo mese. Passano circa quattro mesi. È vero? Vuole dire tanti aspetti. Non solo ci parla del rapimento, ma ci vuole anche svegliare. Ecco perché dico la parola di Dio. La parola di Dio grida forte quando la apriamo. Fratelli, io non so voi, quando noi apriamo, meditiamo la parola di Dio grida forte. Forse ci stiamo addormentando, forse è passato pure troppo tempo fra una festa e l'altra, ma la parola di Dio grida. Quando noi la apriamo, che fa? Grida questa parola. Guarda, immaginate un po', come posso dire, il contesto che stava vivendo in quel momento il popolo di Israele, quando si ritrova a che cosa? Esce dall'esilio, finiscono questi 70 anni e ritorna nella terra. Voi immaginate quell'aspetto, cosa succede? Il popolo che fa davanti alla parola? Ascolta in modo solenne quel grido della tromba. Per lui, in quel momento, Esdra stava gridando forte, stava suonando una tromba, si stavano svegliando, si erano rigenerati. Questo è proprio quello che fa la parola di Dio nei nostri cuori. E cosa dice Paolo? Dice, sapete, vi rivelo un mistero. Non tutti moriremo, ma quando quella tromba suonerà, noi risorgeremo. E questo è bellissimo, non solo. Ancora in Prima Tessalonicesi 4,16, cosa dice? Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. È bellissimo. Guardate un po' la potenza di questa tromba. Ci vuole proprio svegliare, no? Ed ecco, questo è un messaggio preciso. La Chiesa sta dicendo questo messaggio preciso. Il Signore ci rapirà, ci porterà nel cielo con sé. E non solo, un altro messaggio preciso. Non vi addormentate. La parola di Dio ci vuole svegliare. Fratelli, quando apriamo la parola di Dio, mettiamoci davanti con attenzione, perché ci vuole svegliare. Sta squillando molto forte. Non è il momento di dormire, è il momento di mietere, è il momento di raccogliere. Se dormiamo, purtroppo, non sentiremo veramente questo dolce e preciso, specifico suono che il Signore mette in nostro favore. E poi anche per il popolo di Israele. Ad esempio, quando leggiamo nell'Antico Testamento e poi anche nel Nuovo, vediamo questo. Cosa vediamo? Che il popolo di Israele spesso viene richiamato. Ad esempio, volevo leggere un passo in Gioele. Ho preso a caso questo passo proprio perché, cioè in modo specifico questo passo perché parla proprio della tromba, no? Gioele capitolo 2, pagina 900. Capitolo 2, sì. Il Signore attraverso questo profeta sta cercando di svegliare proprio, di portare al ravvedimento il popolo di Israele. E dice nel versetto 15: suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Piangano fra il portico e l'altare i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: risparmia, Signore, il tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'infamia, allo scherno delle nazioni, perché dovrebbero dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Vedete, se andiamo a vedere in tutta la parola di Dio, quante volte il Signore ha suonato la tromba verso questo popolo? Quante volte ha suonato la tromba verso questo popolo? Affinché questo popolo non patisse veramente i giudizi, affinché questo popolo potesse vivere la benedizione che Dio aveva preparato per lui. E ci parla veramente di questo popolo che viene richiamato attraverso la tromba, sempre attraverso la parola di Dio, ma non solo, ci parla anche di un aspetto profetico. di come il Signore suonerà veramente la sua tromba, e Israele in quel momento si risveglierà. E Israele in quel momento si renderà conto che ha vissuto un momento dove ha dormito, un momento di stordimento, dove non ha capito niente. Nella festa delle espiazioni poi vedremo anche questo. Però è bello vedere come Israele a un certo punto si sveglia. Quella tromba ha suonato veramente forte. Qui naturalmente si sta parlando della Siria, no? Che sarebbe stata prossima poi a prendere il popolo di Israele, a distruggerlo. Però è anche vero che vediamo anche un'applicazione profetica. Il Signore grida, dice: Israele, ravvediti. Israele, ravvediti. E Israele un giorno si ravvederà. Poi un terzo aspetto di questo messaggio preciso e comprensibile lo vediamo verso l'Empio. Leggiamo in Ezechiele capitolo 33, un passo che conosciamo bene, versetti da 7 a 11. Nel versetto 7 dice: Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio: Empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontana dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Poi dice: Tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele, voi dite così: le nostre trasgressioni, i nostri peccati sono su di noi, a motivo dei nostri, a motivo di essi noi languiamo. Come potrebbe, a motivo di essi noi languiamo, come potremmo vivere? Di loro: come è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Anche qua vediamo un altro aspetto molto importante, no? Si parla di sentinelle, sta dicendo che noi siamo le sentinelle. Beh, comunque è vero, noi nel mondo cosa siamo? Siamo delle sentinelle. Ma immaginate, le sentinelle cosa facevano? Le sentinelle non è che gridavano solamente, ma le sentinelle suonavano. Dovevano avvertire. La sentinella era quello lì che faceva la guardia, no? Voi immaginate, in un paese, in una piccola rocca, cosa faceva la sentinella? Appena vedeva un pericolo, suonava la campana, suonava la tromba, comunque tutti si dovevano svegliare. Ed è interessante come vediamo che il Signore cosa dice? Voi siete delle sentinelle che io ho stabilito. Noi siamo le trombe che Dio sta soffiando. Questo è importante. Noi sabato faremo proprio questo lavoro. Sabato pomeriggio o durante i giorni della settimana, sul lavoro, a scuola, noi suoneremo le trombe e il Signore ci dice: svegliati, tu sei una sentinella, tu sei una tromba, devi suonare. Attenzione a non emettere suoni stonati, perché abbiamo anche visto che a volte le trombe si suonano, ma non c'è niente, no? Attenzione, dice il Signore, voi siete una sentinella. E la tromba deve suonare un messaggio chiaro, un messaggio preciso a queste persone. Se no voi sarete responsabili. Vedete, anche di questo ci parla la festa delle trombe. A me ha fatto riflettere. È vero. Un messaggio preciso, anche per l'empio. Poi dice, se l'empio non si ravvede, questo è un altro discorso. Me la vedrò io con lui. E vedete come questo suono, questa nota si ripete. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Straordinario, no? Convertitevi. Perciò veramente che il Signore ci aiuti. Un'altra festa. All'inizio quando leggevo questa festa dicevo, ma non dà tanti particolari. E invece vedete quanti particolari dà. La tromba è la parola di Dio. La tromba è il richiamo del credente. Un giorno noi andremo con il Signore ci rapirà, andremo nel cielo con il Signore. Però adesso, attenzione, siamo anche noi stessi la tromba. Dobbiamo portare un messaggio potente. Cari fratelli, non ci addormentiamo. È vero, sta passando tanto tempo, sono passati 2000 anni e forse ci siamo dimenticati che il Signore chiamerà la sua Chiesa. Forse ci siamo dimenticati quello che è il nostro compito. Forse ci siamo dimenticati, ma il Signore dice svegliatevi, svegliatevi. Ecco questa tromba che suona e ci dice chiaramente, in modo specifico, quello che è il nostro compito. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.